105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Precedenza a chi pensa. Stop. Precedenza a chi pensa.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, questo è 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Federico Piana a tenervi compagnia in questa puntata speciale dedicata alla giornata mondiale della gioventù. Dall'altra parte del vetro a gestire la parte tecnica Mario Scatton. Segnate i nostri numeri di telefono, il numero verde 800 208 802 e poi gli sms 735 12 43 317. La giornata mondiale della gioventù si è chiusa con la messa dedicata ai ragazzi, tantissimi hanno partecipato. Io vi vorrei far sentire le parole che a Sydney il Papa ha pronunciato proprio per salutare i ragazzi italiani presenti appunto in questa città, davvero diventata una grande kermesse per tutti quanti, non solo i ragazzi italiani che hanno partecipato.
Saluto di cuore i giovani di lingua italiana ed estendo il mio affettuoso pensiero a quanti sono originari dell'Italia e vivono in Australia. Al termine di questa straordinaria esperienza di Chiesa che ci ha fatto vivere una rinnovata Pentecoste, tornate a casa rinvigoriti dalla forza dello Spirito Santo. Siate testimoni di Cristo risorto, speranza dei giovani e dell'intera famiglia umana.
E per conoscere un bilancio di questa giornata mondiale della gioventù, il nostro inviato Roberto Piermarini ha intervistato il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
Un'esperienza di grande entusiasmo, di grande gioia, di gratitudine al Signore, al Santo Padre e a questi tantissimi giovani che hanno affrontato un lunghissimo viaggio, un grande impegno. E quindi questo vuol dire ancora un entusiasmo e una gioia che sono fondati sul sacrificio, sulla consapevolezza di questo grande dono che è la giornata mondiale, l'incontro con il Papa, l'incontro con i giovani di tutto il mondo.
Ecco, il tono dei discorsi del Papa come lo ha giudicato?
È sempre come sempre il Santo Padre parla alla Chiesa e in modo particolare ai giovani in questi giorni con grande chiarezza, con grande puntualità sui temi anche più scottanti, più impegnativi e con quella paternità che ormai anche i ragazzi hanno compreso e godono di questa sua paternità, che fa di questo del Santo Padre un grande maestro nella verità e nell'amore.
Lei è soddisfatto della presenza di tanti giovani italiani qui a Sydney?
Certamente, sono circa 10.000 i giovani che sono venuti dall'Italia, un numero considerevole appunto data la distanza non piccola dell'Australia, ma li ho visti veramente tanto motivati anche nelle catechesi dei 3 giorni precedenti all'incontro, perché sono stati molto impegnati, molto attenti anche per delle ore, perché sono catechesi impegnative, ecco, che i vescovi hanno fatto nei diversi gruppi e che hanno trovato un grande ascolto, un grande riscontro.
Il cardinale Pell durante la messa ha detto che questa giornata mondiale della gioventù non è più un'iniziativa di un papa ma fa parte ormai della vita della Chiesa. Lei è d'accordo?
Certamente, è tesoro, un patrimonio ormai della Chiesa. E anche perché abbiamo toccato con mano in questi 23 anni di giornata mondiale che da una giornata all'altro passano 2 o 3 anni quello che sono, ma si è creata ormai una continuità. Quella continuità che forse all'inizio poteva suscitare qualche perplessità se poteva esserci e che invece si è rivelata un grande patrimonio, una continuità. Le giornate mondiali non sono degli episodi, delle parentesi straordinarie, eccezionali nella vita dei ragazzi, ma ormai possiamo dire con assoluta certezza creano una continuità nel cuore dei ragazzi e quindi delle loro comunità di appartenenza.
Per finire, Eminenza, qual è l'immagine che le è rimasta nel cuore di questa giornata mondiale della gioventù?
Sono molte le immagini, una in modo particolare, la veglia, l'adorazione eucaristica, dove mi ha impressionato in modo particolarissimo il grande silenzio. Non si sentiva nessuno, ecco, 300.000 giovani o più sotto il cielo davanti all'Eucaristia in un assoluto silenzio che ha rivelato che hanno capito i giovani che Gesù era presente nel Santissimo Sacramento e che la fede è una storia di amore, di incontro. Come tutte le storie di amore è necessario il silenzio, il guardarsi negli occhi, il raccoglimento. Questa è la fede.
E il nostro inviato a Sydney, Roberto Pirmarini, ha intervistato anche il nostro direttore, padre Federico Lombardi, per capire quale bilancio si può trarre da questa giornata mondiale della gioventù, che ha visto partecipare alla messa 350.000 persone. Io devo dire la verità, è stata molto toccante. Questo è il commento di questa giornata mondiale della gioventù che si è conclusa del nostro direttore, padre Federico Lombardi, raccolto proprio da Roberto Pirmarini.
È una giornata unica naturalmente perché si è svolta in un ambiente molto particolare, questo dell'Australia. Io sono ammirato dell'impegno che gli australiani, la Chiesa australiana ha messo nell'organizzazione, raggiungendo dei risultati molto notevoli, sia per il numero di giovani che sono venuti, sia per il modo in cui le manifestazioni si sono svolte e sia per il modo in cui si è riusciti a coinvolgere la città, la società circostante. In questo, in particolare la Via Crucis, è stato un momento molto speciale, perché la Via Crucis in mezzo alle vie e nei luoghi più significativi della grande città è stata naturalmente una proposta di riflessione che ha colpito molto al di là dei partecipanti alla giornata mondiale della gioventù.
Padre Lombardi, sta diventando una costante dopo Colonia anche l'adorazione eucaristica.
Sì, nella veglia che aveva tradizionalmente avuto un aspetto di festa, di canti, di grande animazione e che naturalmente deve continuare ad averlo almeno in parte, da Colonia è stato inserito questo elemento specifico, nuovo, l'adorazione eucaristica. È stato un atto a mio avviso coraggioso quello fatto a Colonia perché non era così chiaro che si riuscisse a fare una veglia con una buona partecipazione, con una forma di preghiera era così impegnativa e invece qui si è continuato direi con una formula molto ben riuscita, vissuta con grandissima intensità. Credo che questo significhi un messaggio di importanza della preghiera al centro della vita cristiana e anche di questa forma specifica di preghiera che è l'adorazione e anche il silenzio di fronte a Dio.
Qual è stato il tono dei discorsi di Benedetto XVI in questa GMG a Sydney?
Ma è stata una catechesi molto ampia sulla vita cristiana, centrata sul tema dello Spirito Santo, ma che è partita dal battesimo ed è arrivata alla confermazione, che è stato un po' il sacramento caratteristico di questa giornata. Il Papa ha parlato a lungo, ha parlato con chiarezza, dando dei contenuti molto ricchi, profondi, non sempre facili da assimilare immediatamente, però sono sempre accompagnati da una grande intensità spirituale e anche emotiva. Questa intensità emotiva in questo viaggio l'abbiamo sperimentata in particolare quando il Papa ha parlato ai giovani in difficoltà.
E la prossima giornata mondiale della gioventù si terrà nel 2011 a Madrid. L'annuncio è stato dato dal Papa proprio al termine di questa giornata mondiale della gioventù. Ma come hanno accolto a Madrid questa bellissima notizia? Luca Collodi lo ha chiesto a Don Natale Scarpitta, diacono della diocesi di Salerno a Madrid, per motivi di studio.
Don Natale Scarpitta, buongiorno.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti voi.
Come è stato accolto l'annuncio del Papa che porterà la giornata mondiale della gioventù del 2011 a Madrid, in Spagna?
Ma è stato accolto con visibile entusiasmo da parte di tutti i giovani della diocesi di Madrid che erano radunati nella cattedrale dell'Almudena. Erano circa 3.000 e hanno partecipato ad una veglia di preghiera che è durata tutta la notte. Poi il collegamento è stato fatto, il collegamento con Sydney è iniziato all'1 e quando c'è stato l'annuncio alle 4:45 di notte la cattedrale dell'Almudena è esplosa in un applauso direi fragoroso e anche è stato molto coreografico, perché c'è stato uno sventolio di bandiere, hanno incitato gli altri giovani a cantare l'ole ole, c'è stata un'invasione di massa, diciamo, di una ola che ha coperto tutte le navate della cattedrale, davvero molto suggestiva come, come immagine.
Don Nicola Scarpitta, ci sono stati già commenti da parte di qualche vescovo spagnolo?
C'è stato già un commento da parte del cardinale di Madrid, Rocco Varella, che ha, in una conferenza stampa, ha espresso un po' la sua gioia, ha ringraziato il Papa per questa fiducia accordata a Madrid e allo staff organizzativo, e ha anche espresso una particolare, diciamo, commozione. Interessante è stato anche un flash che ha dato ai giornalisti sui rapporti con il governo. Sappiamo un po' che tra il governo spagnolo e la Chiesa c'è stato qualche attrito. Il cardinale ha precisato che i rapporti sono normali, anzi spera che il governo possa aiutare e collaborare in maniera feconda e fattiva con l'organizzazione della GMG.
Proprio su questo punto, Don Natale, hai avuto modo di vedere, di leggere qualche, di ascoltare anche qualche commento della stampa su questa decisione della GMG 2011 a Madrid? Ad esempio, il mondo laico spagnolo che cosa dice? Ci sono delle reazioni?
Al momento ho registrato i giornali che ho letto, non portano delle critiche, oppure non fanno commenti sulla GMG vista, diciamo, in termini politici. Riportano piuttosto la notizia.
Ci sono dei particolari su quella che potrà essere, sarà questa giornata mondiale della gioventù 2011 a Madrid? Si sa il luogo dove ad esempio sarà tenuta?
Il cardinale Varela proprio qualche ora fa ha annunciato che la GMG si svolgerà nella terza settimana di agosto del 2011, e una sede probabile in cui si svolgeranno gli incontri principali della veglia e della messa sarà probabilmente una località che si chiama Quattro Vientos, ed è la sede in cui già è stato svolto l'incontro del Papa con i giovani nel 2003, quando il Papa venne a Madrid appunto per incontrare i giovani e incoraggiarli a vivere un cammino di fede.
La Spagna ha partecipato numerosa con i suoi giovani a questa giornata mondiale che si è conclusa a Sydney in Australia?
Dico proprio di sì, perché sono stati ben 5.000 i partecipanti spagnoli, e accompagnati da 17 vescovi. C'era il cardinale di Madrid, il cardinale di Toledo, il cardinale di Barcellona, quindi una presenza abbastanza corposa, direi.
Tu sei un diacono italiano della diocesi di Salerno in Madrid, in Spagna, per motivi di studio. Come hai vissuto, come ti sei integrato durante la giornata mondiale della gioventù con i giovani spagnoli, i sacerdoti spagnoli?
Sì, ho cercato di seguire la GMG appunto con i giovani, e ho trovato un po' di amici disposti a vedere la GMG con me. E l'evento clou poi l'ho vissuto in cattedrale, come ti dicevo prima, ed è stata davvero un'esperienza molto molto emozionante vedere tanti giovani pregare, perché prima della messa c'è stato un incontro di preghiera, una catechesi del vescovo ausiliar di Madrid. Vedere tanti giovani pregare e adorare il Santissimo Sacramento davvero è stato molto toccante, direi.
Quali erano le attese dei giovani spagnoli per questa giornata? Che cosa si aspettavano, oltre che lo stare insieme, oltre che il pregare insieme, che è una cosa certamente non indifferente?
Certo, e ho visto questo, ho potuto registrare alcune emozioni da parte dei giovani spagnoli. Ecco, qui c'è bisogno, è una società molto secolarizzata, molto laicista, e c'è bisogno che i giovani abbiano nuovi slanci, diciamo, spirituali per vivere la loro fede e trasmetterla. Vedo questo, è una cosa che si aspettano anche per la prossima GMG. Hanno bisogno di parole forti che possano incoraggiarli ad andare avanti. Qui è possibile notare che la parola amore è declinata in vari modi, ma se ne dimentica la radice. Allora, proprio questo i giovani vogliono scoprire e riscoprire la radice della parola amore, la sua radice spirituale, la sua radice divina, capire l'amore che senso ha e come va vissuto. È la vocazione all'amore che tutti i cattolici, tutti i cristiani dovrebbero vivere e che qui deve di nuovo essere riproposta con maggiore slancio.
La Spagna ultimamente è balzata alle cronache anche italiane per la morte di una giovane italiana in vacanza, proprio nelle zone, diciamo, della Spagna dove il divertimento la fa da padrone. Con questa GMG dei giovani spagnoli c'è stata un po' una contrapposizione forse tra due modi di giovani di vivere il quotidiano, o è eccessivo questa contrapposizione secondo te, Don Natale?
Credo qui qui sorge una domanda: che cosa viene proposto ai giovani? Nel senso che molto spesso io ho visto, mi trovo qui da circa un mese e vedo che i giovani vivono soprattutto la notte con tutti i suoi divertimenti effimeri, però i giovani amano spesso sballarsi, tra virgolette, frequentare discoteche. È una cultura che è proposta come, diciamo, una cultura proposta loro come una normalità, una cosa normale vivere questi divertimenti sfrenati anche. Bisogna loro proporre, credo, e il Papa lo farà sicuramente nella GMG di Madrid, una cultura della vita che li porti a capire che cosa significa davvero l'umanità, riscoprire che, appunto, il Papa lo dice spesso, Cristo non toglie niente ma dà tutto. Cristo ti fa capire che cosa significa vivere l'umanità che ci ha donato nel senso vero e diciamo profondo del termine.
E tantissimi giovani che non hanno potuto partecipare alla giornata mondiale della gioventù di Sydney si sono dati appuntamento a Roma e a San Giovanni Laterano proprio per una veglia ed una messa. Agnese Park è andata lì proprio per raccogliere le impressioni, gli umori, le reazioni di questi giovani di Roma e del Lazio.
Tutta questa esperienza della GMG ti pare possa aiutare i giovani ad avvicinarsi al Signore?
Sì. Sì, in quanto, diciamo, è un'esperienza, diciamo, fatta dai giovani, cioè la vedo come una cosa fatta dai giovani per i giovani. Quindi quando un giovane si trova a confronto con un altro giovane, diciamo, si relaziona in maniera molto più facile, diciamo così, cioè, perché comunque si viene anche incoraggiato, no? Magari non è da solo, cioè, dice, magari può pensare che non sono l'unico, quindi vedi, cioè, siamo tanti e questa cosa qui può incoraggiare.
Sì, se preparati bene. Bisogna arrivare qui preparati, usare tutti gli strumenti che la Chiesa ci mette a disposizione. Il discorso del Papa viene pubblicato prima, il tema della GMG viene pubblicato prima, ci sono dei sussidi di preparazione. È importante che i giovani vengano preparati, che non si riduca tutto all'evento, ma che ciascuno di noi venga certo di incontrarsi non solo con il Pontefice e con gli altri giovani, ma anche con il Signore.
Benedetto XVI ha rivolto un discorso ai giovani riuniti a Sydney riguardo all'abuso di droghe e all'esaltazione della violenza e al degrado sessuale presentati spesso dalla televisione e da internet come divertimento. Ha ragione il Papa? Come ti pare?
Sì, posso dire che queste cose sono, cioè, la droga, la violenza sono cose molto negative, in quanto diciamo, fanno male allo spirito e al corpo. Io posso dare testimonianza di questo, perché comunque ho avuto delle esperienze in questa cosa qui, e posso dire che veramente grazie alla Chiesa sono uscito da varie cose brutte della mia vita, e quindi il Papa ha pienamente ragione. E sono contento che ha detto questa cosa qui e spero che i giovani veramente accolgano questa cosa nel profondo del cuore.
Sono d'accordo, chiaramente. E sono temi che i nostri giovani purtroppo recepiscono male. non sono ben informati i nostri giovani, anche se noi diciamo che siamo nell'era dell'informazione, perché l'informazione, abbiamo accesso a tante fonti di informazioni, c'è la TV, c'è la radio, c'è internet, però questi canali i giovani ne fruiscono male. E spesso recepiscono delle informazioni sbagliate e scambiano, confondono dei diritti con dei doveri, ma non è colpa del giovane, perché è colpa di noi più adulti che inganniamo talvolta i giovani sui temi importanti e fondamentali della vita.
Il Papa ha parlato esplicitamente dell'aborto e dell'eutanasia, dicendo che la vita è inviolabile. Sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo anche su questo punto qua, sull'aborto e sull'eutanasia. È sbagliato, perché comunque magari uno oggi sta all'aborto, una mamma dice no a un figlio perché magari si fa mille scrupoli, no? La questione economica, la questione così, ma io posso testimoniare oggi che io conosco famiglie che hanno 10 figli o 15 figli e vivono bene, vivono tutto quanto e stanno bene in salute, veramente affidandosi veramente a Gesù Cristo, no? Che veramente lui ti dà tutto, soldi, salute, tutto. Quindi è quello il fatto, cioè non queste cose qua, secondo me uno pratica l'aborto, pratica l'eutanasia quando fa affidamento solamente sulle proprie forze, perché non riconosce in realtà che ci sta qualcuno superiore che pensa a te, che provvede a te, no? E quindi cioè veramente, però se uno crede, no, in questa cosa qua, che c'è uno superiore, che comunque se ti ha donato un figlio è perché lo vuole lui, e quindi cioè tu lo puoi tenere perché lui lo vuole, no? È sua volontà. Quindi cioè questo è tutto un fatto di affidarsi, secondo me. E poi l'eutanasia è sbagliata perché noi non siamo veramente padroni della nostra vita, noi non sappiamo domani che cosa ci accade, può essere che io esco e mi viene qualcosa noi non siamo veramente padroni della nostra vita, quindi è Dio che decide quando sarà e quello che sarà. E quindi ecco, anche questo qua, anche gli anziani che stanno male, no? E uno tende a questa morte dolce, come si dice, no? Eutanasia, morte dolce, e questa cosa qui perché uno magari pensa ma quello è vecchio, poverino, soffre, quando poi non sa che veramente quello c'è, che quella cosa là che magari soffre, magari quella sofferenza Dio l'ha voluta proprio nella sua vita per rendergli gloria, perché da quella sofferenza Dio vuole che magari questa persona si converta, no? Anche Cristo è passato per la morte, è morto, ha sofferto, ma poi è risorto, e quindi è questa la grande cosa.
Benedetto XVI ha condannato fortemente gli abusi sessuali da parte di sacerdoti e religiosi, che devono essere condannati.
Sì, è giustissimo, se ci sono queste realtà nella Chiesa vanno denunciate e vanno rese pubbliche principalmente, non nascondendole, perché comunque la Chiesa deve essere una cosa limpida, chiara, quindi non ci deve essere non ci deve essere all'interno della Chiesa, deve essere una cosa che comunque porta a Dio, una cosa santa, non ci deve essere dell'ipocrisia. E quindi è giusto che un prete che sbaglia, magari sbaglia, Dio lo perdonerà per il proprio errore che ha fatto, però va punito, anche se un prete, perché comunque in finale poi cioè, un prete che cos'è? È un uomo, è un peccatore come me, come te, come qualunque persona.
Io appartengo a un istituto di vita consacrata che si occupa prevalentemente della gioventù orfana e in stato di abbandono. Ed è un tema molto caro a noi, quello dell'inviolabilità dei piccoli, no? della custodia dei nostri fratelli minori. E il male che purtroppo c'è va condannato, va denunciato, perché Gesù ama i piccoli e Gesù è molto severo con chi tocca i suoi piccoli, con chi lede i diritti dei più deboli e i diritti dei più poveri, soprattutto dei piccoli, dei minori. Quindi è necessario che la Chiesa prima, ma anche tutta la società, tutto il mondo civile sia molto severo con gli abusi nei confronti di chi non può difendersi, neanche di comprendere cosa subisce.
E con questo è davvero tutto, grazie ad Agnese Park per queste bellissime interviste. Io vi do appuntamento a sabato e domenica prossimi, vi ricordo il numero verde 800 208 802 e gli sms al 335 12 43 317.